Buonasera, benvenuti, benvenute. Prima di entrare nella serata vera e propria della lezione con il Salmo, ricordo quanto già accennato la volta scorsa, vale a dire che ci sono ora due lunedì, il 2 e il 9, in cui non ci vediamo, mentre gli incontri riprendono il 16, però con quella particolarità che il 16 non sarà qui in chiesa, ma nell'auditorium e nell'ambito di una serata in cui tra l'altro dedicheremo molta attenzione, gran parte dell'attenzione alla memoria dei gesuiti uccisi giusto 20 anni fa, il prossimo 15-16, la notte tra il 15 e il 16 novembre dell'89, furono uccisi in Salvador. Ecco, quindi poi dopo da lì la lezione riprende regolarmente fino al 21 di dicembre, saltando il giorno di Sant'Ambrogio, che è il 7 e che è lunedì. Possiamo prendere insieme il Salmo 45. Questo inno, forse in origine un canto profano, come dicono molte note delle vostre Bibbie, è un canto che è stato poi letto con significati più profondi, ma un canto sponsale, un inno sponsale, e ci aiuta molto bene a entrare in un clima in cui apparentemente alla prima lettura il brano del Vangelo secondo Luca di stasera non sembrerà parlare né di nozze né del clima delle nozze. In realtà anche qui una lettura un po' più profonda ci conduce esattamente in quello che è l'attesa che percorre tutta la scrittura e che chiude anche il Nuovo Testamento, con questa invocazione al vieni Signore Gesù, alla promessa sì, verrò presto, cioè la promessa dunque di un incontro e di un incontro definitivo che viene colto, letto, capito nelle esperienze d'amore più belle che l'uomo o la donna possono fare, che è l'unione sponsale. E fonde il mio cuore liete parole. Io canto al Re il mio poema. La mia lingua è stilo di scriva veloce.
Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Ti ha benedetto Dio per sempre.
Cingi, prode, la spada al tuo fianco. Nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte.
Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.
La tua destra ti mostri i prodigi, le tue frecce acute colpiscono al cuore i nemici del re, sotto di te cadono i popoli.
Il tuo trono, Dio, dura per sempre, e scelto il giusto, lo scelto del tuo re.
Ami la giustizia e l'impietà detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali.
Le tue vesti sono tutte mirra, aloe e cassia. Dai palazzi d'avorio ti annietano le cetre.
Figli di re stanno tra le tue predilette, alla tua destra la regina, in ori di Ofir.
Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.
Al re piacerà la tua bellezza, egli è il tuo signore, prostrati a lui.
Da Tiro vengono portando doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo volto.
La figlia del re è tutta splendore, gemme e tessuto d'oro è il suo vestito.
È presentata al re il prezioso ricami, con lei le vergini compagne a te sono condotte.
Guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo del re.
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai capi di tutta la terra.
Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni, e i popoli ti loderanno in eterno per sempre.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ecco, prima di leggere il testo, una breve sintesi delle tappe precedenti. Ci troviamo all'interno del discorso non sulla fine del mondo, ma sul fine del mondo, cioè perché viviamo, perché siamo su questa terra e come finisce la nostra storia. E la fine ha una fine oppure ha un compimento, ha una meta, quindi è bello raggiungere una meta, oppure è la distruzione di tutto. E abbiamo visto la volta scorsa un modo di leggere la storia. La storia è quella che è: guerre, rumori di guerre, ingiustizie, sollevazioni, peste, carestie, terremoti, segni nel cielo, gente che si ammazza, addirittura all'interno della famiglia discordie, dissidi e tutto. Cioè, praticamente, se si legge la cronaca dei giornali, è ciò che avviene. Cioè, la storia è uguale da qualche decennio, cioè da Adamo e Eva che hanno abbandonato Dio e si sono nascosti da Dio, e allora cominciano a incolparsi l'un l'altro, e i loro figli che hanno preso bene la lezione cominciano a ammazzarsi l'un l'altro, e il più forte diventa re per ammazzare meglio, e gli altri, se riescono, stanno subordinati, se no prendono il sopravvento. Quindi la storia è tutta una storia di una violenza che c'è e che non c'era all'origine. Una storia di menzogna, di una falsa immagine di felicità, una falsa immagine di uomo, una falsa immagine di Dio, di realizzazione, che fa sì che noi pensiamo che le persone realizzate sono semplicemente quelle che dominano, fanno i prepotenti sugli altri, ci hanno in mano tutti, come Dio. E invece Dio è il contrario. Comunque la storia è quella lì. Quella stessa storia può essere vissuta in due modi: o come luogo di terrore, perché si dice: oh Dio mio, com'è tremendo il mondo, il male domina, e quindi si è pervasi dalla paura del male, tenendo presente un piccolo dettaglio, che il male noi lo facciamo noi stessi per paura, per cui la paura del male fa sì che fai ciò che temi. Hai paura di essere ucciso? Uccidi. Hai paura di essere inferiore? Stai coi piedi sulla testa dell'altro. Ecco, a questo tipo di lettura il Vangelo ci apre un'altra lettura. La storia è quella che è. Bene, in questa storia noi siamo chiamati a vivere da figli di Dio e da fratelli, cioè a testimoniare un modo diverso da vivere, umano, l'unico possibile per la vita. Ed è il luogo della testimonianza, per cui la stessa storia che può essere il luogo della violenza è anche il luogo della testimonianza, cioè del martirio, non solo inteso in senso cruento, che cioè si può essere fatti fuori, perché anche gli altri si fanno fuori perché anche tutte le volpi finiscono nel pellicciaio alla fine, quindi. Mentre si può vivere completamente questa storia con uno spirito che vince la morte anche nella morte, con un amore più forte della morte, cioè la vita che ha un senso. E però stando attenti che Luca è preoccupato non di dire che bisogna chissà cosa avverrà, è una cosa che avviene nella quotidianità, è la croce quotidiana, dice ogni giorno bisogna sollevare la propria croce, e la croce è questa lotta contro la stupidità, contro la menzogna, contro i così fan tutti, contro l'insensatezza, contro lo stordimento che fa sì che la nostra vita sia buttata via per vivere una vita invece degna da uomini. E l'uomo è colui che è come Dio davvero, che è amore, gioia, pace, benevolenza, bontà, mitezza, e questa la possiamo e dobbiamo vivere in questo mondo, non in un altro mondo. Per cui quando si parla della fine del mondo è sbagliato, il mondo è già finito da quando è iniziato, in due sensi. Che Dio l'ha iniziato bene, per cui è perfetto se continuiamo a vivere bene, se facciamo il male lo finiamo, cioè lo distruggiamo, e le due cose avvengono contemporaneamente. Però ciò che vince è ciò che sta all'origine, è il bene, perché anche nel male, anche nella persecuzione, anche nella menzogna, anche nella violenza c'è un amore più forte della violenza, della menzogna, è più forte della vita e della morte stessa, e questa è già vita eterna, è la vita di Dio che è fatto così. E questa sera arriviamo, ecco, per cui le stesse vicende possono essere viste in due modi: o rassegnarsi e piegare le ginocchia al male, e quindi si fa parte della catena di produzione del male che aumenta sempre di più, oppure l'altro modo, il male c'è chiaramente, e il male sta dentro l'uomo, anzi non dentro gli altri, anche in noi c'è il male, la zizzania sta nel nostro campo, cioè nel nostro cuore anche, sta a noi far prevalere l'uno o l'altro dentro di noi. E poi in questo male dal primo una lettura, la prima è che il male c'è e in qualche modo viene fuori. E questo male può essere vinto solamente con la forza dell'amore e della misericordia, sia verso di noi sia verso gli altri. E questa sera giungiamo al testo più bello per sé, credo, in qualche misura della Bibbia, se uno ci pensa su bene, al quadro definitivo della storia, quello dipinto così bene tremendamente nella Giustizia e nel Dies Irae, che nei Vangeli stranamente ha tutto un altro senso. Non è un Dies Irae, non è un giorno tremendo, non è un giudizio, è un'altra cosa molto più bella. È l'incontro con lo sposo. Perché è per nascere che si è nati. E la nostra fine non è la fine, ma è l'incontro col nostro principio, con colui che ci ama di amore eterno. È un ritorno a casa. E tenete presente, noi ormai non siamo più abituati perché aspettiamo niente nella vita. Se uno aspetta niente, poi realizza il niente, e se c'è qualcosa lo distrugge. Se invece ciò che aspettiamo, siamo realmente fidanzati con Dio, Dio ci ama e aspetta che lo amiamo, e il senso della nostra vita è giungere a consumare questo amore, a essere due in uno, alla nostra comunione piena con Lui. Tant'è vero che tutta la Bibbia ebraica termina col cantico dei cantici nell'edizione ebraica, che è l'ultimo dei rotoli. E la Bibbia, il Nuovo Testamento, termina con l'Apocalisse, dove il canto 21 e 22 dell'Apocalisse parlano delle nozze tra Dio e l'umanità. E l'invocazione, vieni, sì, vengo presto. Ed è quello che diciamo anche ogni volta nell'Eucarestia, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga. Quando è che viene? Quindi viviamo per andare verso una realizzazione piena, non verso la morte. Ed è questo che cambia la qualità di vita, perché per morire moriamo tutti. E se uno sta a aspettare di morire, o vive nell'angoscia, o si ammazza prima, o si stordisce ammazzando gli altri prima dicendo: io sono onnipotente, posso dare la morte a chiunque, a me nessuno mi tocca. Se invece ciò che aspetto è davvero la comunione piena d'amore, vivo già ora in questa comunione, in questo cammino. Tenendo presente una cosa, soprattutto in Luca ma anche negli altri, Giovanni ancora di più, che non gli interessa assolutamente niente il futuro. Cioè, gli interessa il futuro perché senza futuro non c'è presente. Il futuro è l'incontro con Dio. Ma questo incontro avviene qui e ora nella quotidianità, perché l'unico tempo che c'è è l'istante presente. Quindi non il dopo. Il dopo ci sarà dopo, ma io il dopo non lo vivo adesso. Adesso devo vivere già il dopo definitivo, ciò che vale sempre, cioè l'amore e la vita. Che se vivo già ora la morte aspettando il dopo, dopo morte, se ho vissuto la morte, cosa c'è? C'è poca roba. Gli salverà un orecchio e una zampetta, che per caso è sopravvissuto. Va bene, adesso leggiamo questo testo che ci spiegherà molte cose e cerchiamo di entrare nel mistero.
Versetto 25, capitolo 21, versetto 25 fino al 28. E vi saranno segni in sole e luna e astri, e sulla terra angoscia di nazioni senza scampo, a causa del fragore del mare e dello scuotimento, mentre uomini tramortiranno per il timore e la previsione di quanto incombe sulle cumene, poiché le potenze dei cieli saranno scosse. E allora vedranno il Figlio dell'uomo che viene in una nube con potenza e gloria grande. Ora, quando queste cose cominceranno ad avvenire, drizzate e alzate la testa, poiché si avvicina la vostra liberazione.
Il testo è molto noto, parla del quadro definitivo della storia, il giudizio di Dio, la venuta del Figlio dell'uomo. Ecco, ne abbiamo abbondante produzione sia nella letteratura sia nella pittura del giudizio finale di Dio. E vediamo cosa dice il Vangelo. E per entrare in questo testo racconto una storiella che mi era capitata da piccolo. A me piacciono molto i cani. E una volta andavo a trovare un mio amico che stava nella casa lì vicina, c'era un cancello, non sapevo che aveva comperato un San Bernardo, mi apre, entro, e vedo questo San Bernardo che mi corre incontro, dico: oddio mio, sono morto, mi salta addosso. Difatti mi è saltato addosso, l'altro stava lì, dice: tranquillo, cioè, ma chissà come mai sta tranquillo, mi butta a terra e mi lecca la faccia. Per cui tutto il mio terrore di questo incontro era invece l'altro che veniva per farmi festa. Ecco, penso che è un po' la nostra immagine di Dio, che viene per giudicare il mondo, è come quella che ho avuto io in quell'istante. Oddio, adesso mi fa cuore. Veniva solo a farmi i complimenti e a darmi il benvenuto. Finalmente sei arrivato a casa. E noi viviamo con terrore quello che è l'incontro, come fosse il ladro, no? Non è il ladro della vita, è lo sposo. E vediamo come risulta adesso da questo testo. Innanzitutto questo testo dal punto di vista letterario si realizza già, vedremo, nella morte di Gesù. Questa gloria grande, questo vedere il Figlio dell'uomo che giudica il mondo, perché il giudizio di Dio è la croce. Nella croce ha vinto il male con un amore più forte di ogni male, perdonando anche i nemici che lo mettono in croce. Per questo è Dio. E per questo ogni male è già vinto sulla croce. E ciò che è avvenuto a Lui, che ha già vinto il male, avviene a ciascuno di noi nella quotidianità, vivendo una vita eucaristica, sapendo vincere il male col bene ogni istante. Anche il male che faccio io lo posso vincere col bene, cioè col perdono che mi danno gli altri, che mi dà Dio. Poi ciò che avviene quotidianamente, tutto questo tesoro di bene che vince il male, avverrà nell'arco di tutta la vita, come è avvenuto per Gesù, e avverrà nell'arco di tutta la storia umana. perché ciò che è capitato a Cristo, tutto il mondo è stato fatto in Lui, da Lui, per Lui, in vista di Lui, avviene a tutto il mondo. Quindi c'è questa visione positiva della storia. E per dirla molto semplicemente, la fine del mondo è già avvenuta e la leggiamo nei Vangeli e la vedremo quest'anno nella croce. Lì finisce il mondo vecchio e nasce il mondo nuovo. E questa ci è testimoniata, è il fatto testimoniato dai Vangeli, che è oggetto della fede, cioè quello che ci dà fiducia, perché è già avvenuto. Il capo è venuto alla luce e il corpo segue. E tutta la storia è la gestazione, le doglie del parto, della nascita dell'umanità nuova. Non è la distruzione dell'umanità. Secondo, è che come è venuto anche verrà la fine del mondo, chiaro. Cioè il fine della nostra vita è l'incontro con Lui, è la pienezza di vita. E questo è l'oggetto della speranza, perché senza speranza uno non vive. Ma ciò che è avvenuto e avverrà è ciò che avviene ogni istante nella quotidianità. Nella quotidianità vivo già la vita nuova di chi vince il male col bene. E questo è l'oggetto dell'amore, che è il pieno compimento di tutto. E adesso allora entriamo nel testo versetto per versetto, prestando attenzione perché è un quadro mirabile anche dal punto di vista stilistico proprio. Comincia nel primo versetto, è costruito sul contrappunto e tra tutto che crolla, dal cielo alla terra, all'acqua che sale sopra, le stelle, l'esterno, tutto che crolla dentro, l'angoscia, eccetera, e poi invece tutto il positivo, viene il figlio dell'uomo. E noi invece di star lì a spaventarci, finalmente drizzate il capo, finalmente che è arrivato. Quindi c'è il contrappunto tra questo che sembra il disastro, la vittoria del male che sembra trionfare, e invece esattamente il contrario, come è capitato sulla croce di Cristo e capita in ogni esistenza.
Versetto 25. E vi saranno segni in sole e luna e astri, e sulla terra angoscia di nazioni senza scampo, a causa del fragore del mare e dello scuotimento.
I discepoli avevano chiesto quando sarà la fine del mondo e quali segni. Finalmente li dice. Però se notate, non dice... Il brano scorso diceva ci sono guerre, rivolte, rivoluzioni, sollevamento di un popolo contro l'altro, persecuzioni, cioè tutto quel che avviene. Poi non dice dopo queste cose ci sarà la fine del mondo o a causa di queste cose. E cioè, è in continuità, non c'è una rottura nella storia. Cioè noi aspettiamo... sempre che avvenga una fine, invece c'è un e, cioè tutto continua sempre uguale, fino a quando noi non facciamo diverso e abbiamo la libertà di dare un'interpretazione nuova a questa storia, perché quel che si dice qui è già avvenuto e avviene costantemente, e semplicemente deve essere diverso il nostro modo di approcciarci con la stessa realtà. Dice, e vi saranno segni, quali segni? Sole, luna, astri. Il sole è l'orologio cosmico, in qualche modo, determina soprattutto il giorno e la notte. La luna determina le settimane e il mese, gli astri determinano gli anni e le epoche di anni. Ci saranno segni, ciò vuol dire che sono sconvolti, anzi dirà che poi cadono le potenze dei cieli. Cioè si rompe la macchina del tempo, ciò vuol dire sembra che la vita sia finita. È la sensazione che abbiamo davanti a tutte le catastrofi, che il cielo non c'è più, il tempo non c'è più, è solo angoscia sopra angoscia. E non solo, il cielo cade, la terra trema e il mare vuole inghiottire le persone. Cioè praticamente è descritto il contrario di quanto Dio ha fatto nella creazione, che ha fatto il cielo in aria, la terra sotto e in mezzo il firmamento che separa bene e diviso le acque dalla terra in modo che si possa vivere,
Bene, Dio ha fatto così, noi col male invece capovolgiamo tutto il mondo e facciamo regredire il mondo al caos. Ogni male è contro la vita, fa regredire alla morte. E in mezzo c'è l'uomo che è sospeso tra il cielo, cioè vuol dire l'assoluto che non c'è più, l'abisso che vuole imbruttire e la terra che non sta ferma. E noi siamo lì in mezzo, sospesi nell'angoscia, senza via di uscita. È descritta abbastanza bene la situazione di paura, no? E di precarietà.
Chiedevo se magari poi, vedendo un po' insieme il testo, mi sembrava molto prezioso anche questa intuizione del senza scampo, del senza via d'uscita, no? Perché poi si dice questo testo è un testo che da una parte presenta un quadro cosmico generale, che peraltro se siete un po' appassionati di cinema, c'è un filone ormai frequentatissimo dagli autori che ormai si giova ampiamente di grandi effetti speciali e di computer grafica per rendere sempre più in modo realistico il senso di questa catastrofe, di questa ripetizione dei segni che si sconvolgono, per cui sole che non dà più luce, inondazioni, terremoti, dai Day After famosi ad altri che hanno preceduto e che altri che stanno seguendo. C'è un filone che evidentemente, se è frequentato, vuol dire che tocca la sensibilità, no? E se tocca la sensibilità non è tanto per la nostra curiosità di sapere com'è quando il sole cade, ma perché in fondo senza scampo lo siamo un po' tutti. E quindi dal grande macrocosmo, dall'universo, si arriva poi alla vita spicciola, cioè la nostra. Quindi forse questa parola che tu traduci senza scampo, senza via d'uscita.
Cioè, in fondo tutto quel che vogliamo è una via di uscita dalle situazioni negative, è solo il male che ci fa problema. E questa senza uscita in greco c'è aporos, apuria, vuol dire che proprio non esiste un guado, cioè sei lì nell'acqua, travolto e non puoi passare da nessuna parte, dall'acqua che poi ti viene anche addosso perché il fiume puoi far senza attraversarlo. Quindi proprio sei lì immerso, senza via di uscita. E la situazione di angoscia, in fondo, ma cosa c'è sotto qui? Innanzitutto anche tutta la scienza è per uscire da questa situazione, anche tutta la filosofia, la sapienza, le religioni vorrebbero tirarci fuori da questa situazione che l'uomo avverte, perché è coscienza di andare a fondo, è coscienza di precarietà. Siamo sospesi quasi nel nulla e stiamo come le foglie d'autunno sulle piante, quanto stanno. Ecco, eppure questa qui è il vero, direi, cuore del dramma, non è neanche questa situazione esterna, che è più una visibilizzazione della situazione interna, cioè per non aver più fiducia nella vita, cioè non ci sarà più nulla di positivo, il mondo, il male trionfa, il mondo era bello forse una volta, non lo so, ma ormai è tutto rovinato. Addirittura si è rovinato il sole, tra l'altro si realizza nella morte di Gesù, già che si oscura il sole, non lo vedremo meglio. Cioè, insomma, sembra che il male trionfi, ma il vero male è semplicemente la nostra paura. Perché è per la paura che facciamo tutto il male, è per la non fiducia nel bene. Noi con la paura pieghiamo le ginocchia al male e lo facciamo e distruggiamo il bene. Allora è chiaro che cadono gli astri, è chiaro che sprofonda la terra, sono già sprofondato dentro io, verrà per sfondarti anche fuori. E quasi sembra come la terra, no? Gli astri che cantano la gloria di Dio. Se noi cantiamo la gloria di Dio abbiamo fiducia, e la stessa terra piange la caduta dell'uomo se l'uomo sprofonda. Cioè il mondo esterno quasi riflette il nostro mondo interno, e il vero dramma è quello interiore, che verrà fuori nel versetto successivo, no?
Versetto 26. Mentre uomini tramortiranno per il timore e la previsione di quanto incombe sulle ecumene, poiché le potenze dei cieli saranno scosse.
Ecco, questo poiché vuol dire il principio di tutto. Il problema è che sono scosse le potenze dei cieli. Cosa saranno le potenze dei cieli? La potenza è l'attributo tipico di Dio, e il cielo è Dio stesso. È tutto ciò che noi riteniamo come Dio, come assoluto, crolla. È ciò che avviene nella croce. Crolla tutta la nostra idea di Dio. Dio chi è? Un uomo. Il giudice chi è? Uno che è giudicato. L'onnipotente chi è? È quello che sta nelle mani degli uomini, che fanno quello che vogliono di lui. Guarda. L'autore della vita chi è? È ucciso. È tutto il contrario, non c'è più nessuna certezza. Non so se è chiaro. Ed è in questa situazione che crollano tutto il nostro immaginario di Dio e di uomo, e che sta il male. Cioè noi, vivendo in questa paura, realizziamo tutte queste paure poi della nostra vita, che si visibilizzano poi sulla croce, perché la croce poi ci fa vedere il capovolgimento di questo. Quella è tutta una falsa immagine di mondo, di uomo e di Dio. E questi uomini che tramortiscono, cioè proprio escono dalla vita per timore e la previsione del male. Cioè, interessante, cioè, noi moriamo per la paura della morte, è una strizza tale che tutto il male che facciamo è per la paura di morire. Per questo ci difendiamo, per questo attacchiamo, per questo distruggiamo, per questo dominiamo, per sentirci diversi dagli altri. Cioè la tragedia è proprio questa paura e la previsione anche.
Sì, il binomio, credo, timore e previsione, che forse non potrebbe apparire non immediato, forse non so se noi lo useremmo istintivamente in questa maniera, ma sembra interessante che Luca ci faccia rimanere su queste parole di Gesù, che da una parte sottolineano la paura che uno vive, dall'altra parte questa paura è associata a ciò che si prevede, che dovrebbe essere esattamente quello che mi cautela dalla paura. Prevedo, e dunque so che cosa mi accade, e sono già pronto. Normalmente un sacco di cose che noi facciamo nella vita, dall'ascoltare le previsioni del tempo fino agli andamenti della borsa, che poi crolla tutto anche comunque, sono esattamente per esorcizzare la paura. Invece qua timore e previsione sono messi insieme, ed è interessante che forse allora questa previsione ci viene proprio a dire quello che è il capolavoro della paura, che è esattamente quello di farci cominciare a temere quello che ancora non c'è, nella supposizione che accada, così cominciamo a star male prima, senza risolvere molto peraltro.
Ecco, io non vorrei fermarmi altro su questi due versetti, però vedete che c'è dentro tutto il più tragico che si possa immaginare, no? Ed è scritto anche molto bene, perché il cielo non regge più, crolla sulla terra, la terra non tiene più, trema, il mare ti viene sopra per inghiottirti, e dentro il timore, e poi le previsioni di ciò che sarà, è molto peggio di ogni realtà la previsione che fanno le paure. Bene, adesso cosa avviene proprio qui? Cosa avverrà? Non c'è né un ma, né un se, c'è un'altra cosa.
Versetto 27. E allora vedranno il figlio dell'uomo che viene in una nube con potenza e gloria grande.
Ecco, quando è che arriverà il figlio dell'uomo, che è il punto d'arrivo della storia, vedremo poi cos'è il figlio dell'uomo, non è che viene dopo queste cose, c'è una e allora, cioè allora quando c'è questa situazione, col cielo che cade, e con la terra che non tiene, col mare che ti inghiotta, con la paura e le previsioni di ciò che viene, che ti schiaccia, è proprio lì che vedremo quello che già c'è, il figlio dell'uomo, come sulla croce avverrà tutto questo, lì vediamo il figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo, è preso dal libro di Daniele, capitolo 7, è il giudice supremo della storia. E la parola figlio dell'uomo è l'unica che Gesù applica a sé. E questa parola è la più vaga in assoluto della Bibbia, ma anche la più precisa. Figlio dell'uomo vuol dire anche uomo, vuol dire profeta, vuol dire anche Dio, perché è quello che giudica la storia con potere e gloria grande. E Gesù diventa il figlio dell'uomo proprio sulla croce quando è non uomo, disprezzato da tutti. Cioè, praticamente è il massimo comune divisore dell'uomo, cioè è l'uomo ridotto all'essenza, togliendo tutto quello che si può togliere, gli rimane tutta la disumanità del male che fanno a lui, eppure ancora lì lui è uomo, vive da uomo, vive da giusto per Luca. E dove vediamo il vero uomo, che poi è Dio? In questa situazione, non fuori. Noi vorremmo vedere Dio che appare in un'altra cosa. No, Dio lo vediamo nella croce, che è Dio. Parola vedere, teoria, l'unica volta esce dalla croce. Lì vediamo chi è Dio. E quello che in questa situazione di male, che è il male che noi produciamo per le nostre paure, per le nostre previsioni, con tutte le nostre bravure, facciamo questo male da distruggere il cosmo, è proprio lì che vediamo la verità di Dio e la verità dell'uomo, che resiste a questo male ed è giusto. Contempliamo Dio in un amore infinito, in una misericordia infinita, che regge questo male senza restituirlo, perdonando, vivendo la comunione e la solidarietà con gli altri crocifissi. Questo tardi tutti finiamo, rivelando una nuova immagine di Dio che fa crollare quella vecchia immagine di Dio che avevamo. È interessante vedere la parola figlio dell'uomo nel Vangelo. Chi è il figlio dell'uomo? È colui che perdona i peccati, Luca 5,24. È colui che è signore del sabato e che ci introduce, ci fa mangiare del sabato di Dio, Luca 6,5. È colui che mangia e beve con noi peccatori, Luca 7,34. È colui nel quale faremo un po', lo faremo soffrire un po'. Figlio dell'uomo dovrà molto soffrire per mano dei peccatori, cioè per mano nostra, 9,22. Eppure è il figlio dell'uomo è colui che si consegna nelle mani nostre, di noi peccatori, 9,44. Cioè, che non si rifiuta di consegnarsi. Consegnarsi è il massimo gesto d'amore, mettersi nelle mani. È colui che non vuole che nessuno perisca, 9,44. È colui che non ha dove posare il capo, lo reclinerà sulla croce, 9,58. È colui che darà il segno di Giona per tutti i popoli, il segno di Giona, Giona è il segno della misericordia di Dio per tutti i popoli, anche per i più perversi. E Gesù sulla croce è il segno di salvezza per tutti, della misericordia di Dio. È colui che desideriamo vedere, non so in vari punti. È colui che nella sua passione per l'uomo compie tutte le scritture, Luca 18,31. È colui che viene, si dice in questo testo, sulla nuvola, vedremo cosa significa. È colui che Giuda consegna, è colui che si consegna a Giuda. È quello lì che vediamo nella gloria. Bon, e qual è la gloria di questo figlio dell'uomo? È la gloria e l'attributo di Dio? la caratteristica del figlio dell'uomo è che proprio sulla croce rivela chi è Dio. Dio è Padre misericordioso, Dio è Madre, Dio è principio di vita, Dio è colui che sempre accoglie, e Gesù sulla croce rivela questo Dio, e lì vediamo l'essenza di Dio e l'essenza dell'uomo, che è questa capacità di amare più forte della morte. E questa è la gloria grande, che viene con una nube. La nube richiama l'Esodo, quella nube che era oscurità per chi inseguiva il popolo, era luce per chi camminava nella libertà. La nube è fecondità di vita, la nube viene fuori nella trasfigurazione. Ecco, la nube è quel velo che Dio ha per rivelarsi, per manifestarsi nella sua misericordia. Bene, la vedremo con potenza e gloria grande quando? Proprio in questa situazione, che sono chiamato a vedere Dio, il giusto, presente, non nell'altro mondo, in questo mondo che è di guerre, carestie, terremoti, pestilenze, persecuzioni, morti, violenza, male. È in questa che noi possiamo vedere Dio, che vive da testimone dell'amore, del perdono e della misericordia più forte di ogni male. E lì finisce tutto il male. E ci chiama a far come Lui, a vivere come Lui, vincendo il male col bene. Per questo la storia ha un senso. E non è che troviamo Dio fuori dalla realtà, quando ci sarà una realtà migliore vedremo Dio. È questa. E dall'altra parte, rispetto a dove lo cerchiamo, noi cerchiamo Dio tra gli onnipotenti che fanno il male, no, e dall'altra parte colui che non lo fa e non lo vuole. E poi, quando capita, è capace di vincere col bene. Ecco, come vedete, Luca è preoccupato di farci vivere il presente in modo nuovo, mentre noi pensiamo sempre cosa sarà, allora, stai tranquillo, il figlio dell'uomo, che è il senso di tutta la storia, che è Dio stesso, è la gloria, la bellezza, la potenza di Dio, la vede in queste cose, vivendo queste realtà così come sono, con un amore più forte di ogni male. Lì vedi chi è Dio. Quindi noi che pensiamo cosa sarà, ma cos'è adesso? Sa riconoscere il volto di Dio negli altri, nel figlio dell'uomo, in quell'uomo che non ha nessun vuoto, sono quello di essere uomo dal quale ci giriamo dall'altra parte eventualmente. Se noi vediamo questo, si cambia il mondo. Già ora. E cambia la nostra visione del mondo. E come Cristo oggi ce ne sono miliardi nel mondo di poveri Cristi. Sono quelli che appunto non vogliamo, non andiamo altrove, o ci giriamo dall'altra parte, o se ci sono scomodi li sopprimiamo, anche perché no, le guerre sono sempre un antico mestiere. Ci chiama una grossa responsabilità, ma è anche bello, cioè, insomma, vedere. E tutta la croce terminerà proprio con la teoria, questo vedere, la gloria dell'uomo, che è la stessa gloria di Dio, proprio lì dove non pensavamo, e che siamo chiamati a vivere già oggi nelle situazioni concrete di male, non in un altro mondo.
Credo che in questo, forse una breve parola, proprio si può dire anche nella evoluzione, nella comprensione più profonda che la comunità cristiana ha, dell'esperienza di Gesù, della sua Pasqua e del destino della comunità di discepoli, no? Perché appunto le prime comunità avevano molto di più questa attenzione ad un tempo prossimo alla fine, mentre poi la valorizzazione del presente come luogo dove i segni già accadono e dove il Signore già è presente e va riconosciuto, fa parte del cammino della fede della comunità, no? E traspare proprio anche dal cammino stesso della parola del Vangelo, che lentamente ci porta lì.
Sì, si vede che già anche nel primo Vangelo di Marco è preoccupato, anche se molte cose non sono ancora avvenute, di richiamarci al valore del momento presente, perché non era ancora avvenuta la distruzione di Gerusalemme, neanche le grandi persecuzioni ancora si vedevano solo sull'orizzonte. Ecco, però ci diceva, guardate, non allarmate, questo è capitato a Cristo e ha vinto ed è risorto, ha vinto la morte, e così anche a me capiterà la stessa cosa. Luca, che viene dopo, dice, attenti, non è che la storia è finita, continua ancora quasi in tono minore nelle nostre croci quotidiane, nella nostra lotta col male, nella nostra testimonianza. E per questo scrive gli Atti degli Apostoli dopo il Vangelo, che mostra come gli apostoli vivono come Cristo e vincono il male col bene, anche loro come Gesù, sono suoi testimoni. E Giovanni, che è l'ultimo Evangelo, addirittura è tutto trasfigurato. Cioè praticamente si pone già dal punto di vista della risurrezione e rivede tutta la storia, anche il presente, già ormai come celebrazione di gloria. E come vittoria avvenuta sul male, perché è già arrivato a questa profondità alla quale speriamo di arrivare, cioè di vedere davvero la gloria. Per lui la gloria è proprio la croce, dove si rivela l'essenza di Dio, che è amore assoluto, che è ciò che poi viviamo nell'Eucaristia, nella parola, nella quotidianità. Quindi con questa visione ormai serena era pacificata. E qui si descrive anche in modo molto preciso il male, con poche pennellate ma potentissime, ma poi non dice non allarmatevi, proprio lì vedremo la gloria, come Santo Stefano negli Atti degli Apostoli. Ecco, quando si trova davanti al processo e lo vogliono condannare, cosa vede? La gloria del Figlio dell'Uomo che viene con potenza grande.
Versetto 28. Ora, quando queste cose cominceranno ad avvenire, rileggo un attimo. Ora, quando queste cose cominciano ad avvenire, drizzate e alzate la testa, poiché si avvicina la vostra liberazione.
Ecco. Quando queste cose cominciano a avvenire, quando cominciano a avvenire? Ma a me risulta che è da millenni che avvengono, e avvengono ancora oggi e verranno ancora domani. Quindi non preoccupatevi, quando cominciano ad avvenire e continuano ad avvenire, non aspettate che finiscano di avvenire. Proprio quando cominciano a avvenire, e va accogliete, drizzatevi, alzate la testa, non piegate le ginocchia davanti al mare. Si avvicina la vostra liberazione. Cioè potete vivere da uomini liberi in questa situazione, da uomini nuovi. Questo testo poi lo rivedremo come inizio del testo successivo. Cioè davanti a tutte queste paure noi vediamo la realtà in modo diverso, cioè non vediamo la realtà attraverso le paure ma attraverso i desideri positivi di bene, e alla fine tu realizzi nella tua vita o ciò che temi o ciò che desideri, che sono estremamente uguali, perché ciò che temi è esattamente il desiderio negato. Allora ti neghi il desiderio e realizzi il male. Comincia a desiderare il bene, non piegarti davanti al male. E quando vedi il male, bene, dritta la testa e alzala, non piegarti. È vicino alla tua liberazione, cioè puoi vivere questo male, ormai davanti a te c'è un esempio, non solo un esempio, si è aperta la strada, come luogo di amore, di testimonianza e di vita.
Per continuare, per approfondire la riflessione, la preghiera su questi testi, si può partire anche dal Salmo che abbiamo, in cui abbiamo aperto l'incontro, Salmo 45, poi c'è la visione del capitolo 7 di Daniele, che è la visione celebre del Figlio dell'Uomo. Poi ci sono due passaggi dagli Atti degli Apostoli, Atti 8, 55-60, che è il compimento del martirio di Stefano, ma anche Atti 21 e 22, appunto il grande invocazione della sposa, dello sposo. Apocalisse, scusate, quindi ripeto, Atti 8, 55, 60 e Apocalisse 21, 22. Io sono già nel tempo successivo. Due brani della prima lettera ai Corinti, capitolo 15, dal versetto 20 al 28, e capitolo 16, il versetto 22. E poi due passaggi ancora di Paolo che possono essere utilmente compresi in questo clima. Prima Tessalonicesi 4:13 fino a 5 versetto 4. Prima Tessalonicesi 4:13, 5, 4. E poi Filippesi capitolo 1 versetto 23. Ricordo dunque anche per chi fosse arrivato dopo che avremo due lunedì senza l'incontro qui, il 2 e il 9 di novembre, riprendiamo il 16 di novembre nell'auditorium, se lo volete, con questo ricordo dei gesuiti salvadoregni. C'è un notiziario al fondo della chiesa, se ce ne sono ancora, di copie, dove il programma è detto in modo un po' più dettagliato. E poi dal 23 di novembre riprenderemo qui in chiesa. Sempre possiamo prenderci un po' di tempo per l'approfondimento, alcune risonanze, alcune riflessioni, anche qualche richiesta di chiarimento, di migliore discesa dentro il testo.
Se c'è la paura di quello che può avvenire.
io effettivamente avevo un po' paura di dormire, perché proprio non ho compreso onestamente il binomio timore previsione, cioè paura previsione. Se per cortesia può spiegare, può dirmi due parole.
Sì, prima parla di angoscia e poi la riprende. E sta descrivendo il testo fino a questo punto, descriveva quel che succede sempre: guerre, carestie, terremoti, peste, persecuzioni, uccisioni, distruzione, sconvolgimenti. Poi c'è i segni nel sole, nella luna e negli astri, se ne trovano sempre, troviamo anche noi, sarà la prossima epoca, il 2012. Ecco, è l'uomo che vive in mezzo a queste situazioni con angoscia e senza scanto. E poi riprende: gli uomini tramortiranno, cioè moriranno dalla paura per la previsione. Che cosa vuol dire? C'è la paura innanzitutto, e gli uomini muoiono per la paura, e la paura non riguarda il presente ma riguarda il futuro. Per cui diventa proprio il futuro. Se non c'è futuro, è chiaro che distruggi anche il presente, è chiaro che muori già prima. Ecco, allora vuol descrivere tutta la situazione di sfiducia che noi abbiamo, che è il vero male, è quello, perché noi il male lo facciamo per paura e per sfiducia. Nessuno fa il male perché è tranquillo, fiducioso e sereno. Quindi tutti i veri sconvolgimenti esterni sono niente rispetto allo sconvolgimento interno di chi non sa dove va a finire, che senso ha la vita. È il male che vince, allora non resta che fare il male. No, guarda, tranquillo, il senso della nostra vita è l'incontro col figlio dell'uomo, sono le nozze tra l'uomo e Dio. Ecco, se hai questa prospettiva è chiaro che vivi, se hai una prospettiva positiva. Se la prospettiva è solo negativa, non ti resta che suicidarti prima che di morire, non vale la pena. Cioè, se tu pensi che la morte e il male sia sovrano al mondo, perché vivi nell'angoscia, nella paura, nella previsione di cosa sarà. Se invece la previsione è che vedi il figlio dell'uomo, e lo vedremo sulla croce, che ci viene incontro e solidare con noi in qualunque situazione, anche in quella di maledetti sulla croce, allora dico, va bene, il senso della mia vita è l'incontro col figlio dell'uomo, e oggi sarai con me in paradiso, e l'ingresso nella comunione col Padre. Questo mi cambia la qualità di vita ora, e mi fa drizzare la testa, non in un mondo ipotetico migliore, ma in questo mondo reale dove la paura è il motore di ogni male. Non so se è chiaro. La lettera agli Ebrei lo esprime chiaramente, anche se non è facile da capire nell'immediatezza, è il capitolo secondo, il versetto 14 seguenti, dove si dice che gli uomini hanno in comune la carne e il sangue, e anche Gesù, il figlio di Dio, ne è divenuto partecipe per vincere, mediante la sua morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, che durante tutta la vita ci teneva schiavi della paura della morte mediante la paura della morte. Cioè, mettendoci paura della morte, fa sì che noi aggrediamo gli altri e provochiamo la morte agli altri, oppure aggrediamo noi stessi, perché poi diventa reciproco. Cioè, viviamo nella schiavitù della morte per la paura della morte, perché uno fa quello che ha, che teme alla fine. Ecco, Ebrei 2,14 seguenti. Il figlio in comune il sangue e la carne, anche lui è divenuto partecipe per ridurre l'impotenza mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo. L'unico potere che ha è la morte, cioè toglie la vita. E così, mediante la sua morte, ci libera noi che per timore della morte eravamo schiavi della morte per tutta la vita. Non so se questo ha chiarito un po' di più oppure no. Sì. Ecco, ricordate che tutto il testo anche ha un cappello iniziale: non allarmatevi, non abbiate paura, perché noi su queste cose davvero viviamo nella schiavitù della paura. e non invece nella fiducia nel bene. E se non ho fiducia nel bene, è chiaro che non lo faccio. E se penso che la paura, il male è inevitabile, è chiaro che o lo faccio o lo subisco comunque. E la libertà della fede è scegliere tra realizzare le paure, la visione negativa o quella positiva, sta a noi. Mi sembra più ragionevole la seconda, quasi, anche più a buon mercato. E quello che a me però preme di questo testo, no, è che certamente l'aspetto negativo lo si vede con chiarezza e ci fa vedere quello che tutti avvertiamo. Invece dire che proprio lì, allora, non in un'altra situazione, vedremo quello che già c'è, il figlio dell'uomo. Colui che perdona, colui che ama, colui che è il giudice supremo della storia, vuol dire che la tiene in mano. E il suo giudizio qual è? È quello di salvare tutti, di condannare nessuno. E lui che cos'è? Ha il potere di Dio. Il potere di Dio qual è? È essere uterino come il Padre. Cioè l'unico potere di Dio è quello di amare infinitamente, non ha altro potere. E allora andare incontro a questo sono le nozze.
Questi versetti mi fanno venire in mente tutte le volte che succede qualche disastro e ci domandiamo, ma perché Dio lo permette? No. In realtà Dio non permette niente. Dio penso che ci rimandi apposta per suscitare in noi la speranza. Perché se è vero che queste cose sono il segno del suo arrivo, allora è inutile domandarci perché Dio le permette.
Ecco, evidentemente queste cose esterne avvengono anche indipendentemente da noi, però non del tutto, perché le guerre, le carestie, anche i terremoti, anche costruire dove è a noi, dove passa l'acqua, potremmo far senza, tutto sommato. Poi capiterebbe lo stesso di morire in un modo o in un altro. Però non sarebbe quel grande dramma se so che la vita in fondo è limitata, ma torno a casa. Invece tutto il male che provochiamo noi nella storia, che i grandi mali sono quelli che fa l'uomo, la fame, la carestia, la miseria, le abbiamo prodotte noi, le produciamo noi con il nostro sistema economico, non vengono dalla natura. La natura ci sostiene bene, siamo noi che la distruggiamo e che ci distruggiamo gli uni gli altri. Ecco, e questo sì è l'ora di finirla. E questo lo facciamo tutto per paura. E se invece non abbiamo paura e abbiamo una visione positiva, che Dio è padre, noi siamo fratelli e facciamo un'altra vita, allora la vita è bella. E però siamo chiamati a vivere questa testimonianza in questo mondo che ancora non ha capito. Però lo capirà un po' alla volta, perché certe cose ormai sono anche evidenti, no? Che non possiamo andare avanti facendo il male, anche perché adesso possiamo distruggere davvero il mondo. Sì. Cioè, bisogna davvero cominciare a vivere in modo diverso, non succubire alle paure, che pure tutti abbiamo in qualche misura, basta non esserne avuti, e vivere invece positivamente le speranze e i desideri e metterci insieme per costruire un mondo che sia sensato. E questo è possibile. È possibile addirittura e nell'economia, e anche nella politica, e anche nelle relazioni familiari. Cominciando dal più vicino, ma è possibile dappertutto.
Collegare le cose che dici che di solito mi fanno andare a casa un po' depresso con quanto capita ogni giorno leggendo i giornali, che sono secondo me c'è una predisposizione tragica della nostra stampa a presentare tutte le disgrazie del mondo con estrema puntualità e niente di positivo. Poi quando sento te non è che smentisci, per cui io sul piano personale ho deciso di leggere meno i giornali e di fare meno della televisione, perché secondo me tutto sommato ogni giorno la gente si muove, fa qualcosa, ecco, ci si muove, però sta bene riflettere su questo tempo che abbiamo da vivere, su questa paura. Secondo me, avendo vissuto in altri contesti, la nostra società vive di paura e si vincono anche le elezioni sulle paure. Incrementare la paura è un modo per vincere le elezioni. E secondo me invece dovremmo essere anche come cristiani avere un occhio più sereno sulla realtà, soprattutto in Europa, in questi paesi qui bene o male abbiamo di che vivere, ma dove serpeggia a fondo una grossa paura, un timore del futuro molto più elevato che in altri luoghi. Sarebbe bene, stiamo parlando del commento del Vangelo, ma almeno a livello personale però c'è un click dentro che cerca sempre di annunciarmi quello che succede.
Io vedo che qui il Vangelo legge bene i giornali perché ci sono anche i giornali, cioè, però è in questa situazione che possiamo fare esattamente ciò che dobbiamo fare, non in un mondo migliore. Quindi, e non è necessario fare il male è banale, è stupido, lo facciamo abbondantemente, è anche diffusissimo dalla televisione, i giornali chi più chi meno, ecco. Mentre invece quando mi ha premiato vedo che il sole più o meno sorge, che la gente è ancora normale, porta a scuola i bambini senza ucciderli e queste cose, mentre vado a comprare il giornale, io stesso magari dico il rosario mentre vado a prendere il giornale, e vedo i cani che fanno il loro dovere, tutti, cioè voglio dire, il mondo funziona ancora. Ecco, però possiamo dare una visione negativa del mondo e coltivarla e realizzare un mondo negativo, oppure una visione che diventa eucaristica, cioè che il mondo davvero è bello, è da vivere in bellezza, è da vivere in relazione, è da vivere in comunione, è da vivere partecipando con gli altri, è da vivere non come luogo di dominio, di ricchezza, di potere su nessuno, ma di servizio reciproco. E questo c'è tutto il campo aperto, sia per lo studio, sia per l'economia, sia per la politica, sia per le relazioni personali, sia per l'arte, sia per la televisione, sia per la stampa. Cioè una coscienza umana, insomma, non semplicemente di imbecilli ottusi nel male. Non so.
Silvano, io vorrei capire se sbaglio in questa valutazione, la paura e il giudizio negativo, sia interiore che proiettato all'esterno, hanno una relazione con il peccato originale o no?
E la prima parola dell'uomo è mi sono nascosto perché ho avuto paura. Adamo, dove sei? Non a caso. Tutte le volte che Dio appare dice non aver paura, 365 volte esce nella Bibbia. La paura è la radice di tutti i mali. E la paura è una cattiva fantasia sulla realtà. In quel caso su Dio addirittura. Quindi su di sé si scopre nudo, cioè non si accetta più, quindi sull'altro e va avanti. E anche le nostre relazioni sono tutte rovinate dalla paura e dalla sfiducia, ma anche nei confronti di noi stessi. In confronti degli altri. Quindi qui tutti possiamo, davvero siamo chiamati, quando si dice aver fede vuol dire aver fiducia, che è l'unica cosa ragionevole, aver fiducia per poter vivere. Poi è chiaro che se vedi uno che ti vuol far fesso, fa parte ormai del mestiere dire va bene, tu fai pure, io non ci sto, faccio un altro gioco più interessante e non ci casco nel tuo. Quindi è utile conoscere anche il male, ma non essere soggiogati come fosse l'unico gioco possibile. Ma questo addirittura anche durante il nazismo, anche durante gli anni brutti, c'era gente che faceva il bene lo stesso. E li ricordiamo. E anche adesso.
Ecco, il bene alla fine dei tempi trionferà sul male, no? Ecco, come facciamo a essere sicuri di questo? È una questione di ottimismo così, dell'uomo che è ottimista, che cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno, oppure è proprio un discorso teologicamente stentivo perché Gesù ha vinto la morte con la risurrezione.
Sta in piedi per quello, ma sta in piedi comunque perché il male non sta in piedi, è semplicemente tagliare le gambe. Cioè, voglio dire, il male è banale e è semplicemente la privazione del bene. Se noi crediamo nel male, facciamo il male, cioè facciamo solo, togliamo il bene. Il bene è l'oggetto di fiducia, ma vive di fiducia anche chi non crede in Dio alla fine, se no non vive. A maggior ragione sono il credente, ha conosciuto Cristo, ha conosciuto Dio, Dio come figlio dell'uomo nella carne di Gesù, ma gli si apre il cuore, è la buona notizia che siamo liberi dalla schiavitù, dalla paura della morte. E possiamo vivere da figlio e da fratello finalmente in un mondo vivibile, quindi non sono cose trascendentali. E ciò che in fondo desideriamo ciascuno di noi, cosa vogliamo dagli altri, che ci vogliono bene e ci accolgono e basta. Invece di accoltellarci, no?
E non ci sono brutte notizie per i catastrofisti.
Sì.
Il bene comunque.
I catastrofisti.
La gente del male, quindi vincerà.
Facendo leva sul male, riesci molto bene a dominare la persona perché ce l'hai subito in mano mediante la paura. Basta trovare il nemico, subito ci si allea per far fuori il nemico, senza sapere che i nemici siamo loro, le nostre paure. Tutte le guerre e i disastri si fanno così. Io voglio progetti positivi, mica nemici. Nemici non ne ho e non vorrei averne. So se mi spiego.
L'osservazione che ha fatto poco fa il nostro amico, ma che invece non mi viene in mente che quello che mi colpisce del testo del nuovo versetto e che parla della vostra relazione, cioè della relazione di ciascuno, come se il tempo non fosse il tempo dell'eternità di tutti, ma che quando uno vede il figlio dell'uomo, cioè vede un'altra ragione di vita dentro la sofferenza, dentro la paura, dentro la sensazione di non avere scampo, è lì che comincia a salvare la sua vita. Ma a me quello che mi colpisce di questo testo della mia vita è l'idea che la liberazione non ha bisogno di una liberazione universale, cosmica, ma che è una liberazione che ha significato proprio perché ha senso alla mia vita e non ho bisogno di cambiare il mondo per cambiare il mondo. Mi sembra questo vostra e tuo, cioè è diretto.
Sì, è importante questa osservazione che la vostra liberazione, che è di quelli lì, e poi di tutti gli altri, perché poi chi è liberato davvero testimonia agli altri che è possibile una vita libera. E siccome ognuno alla fine desidera una vita libera, davvero si diffonde a macchia d'olio questo attraverso la testimonianza di chi l'ha sperimentata, insomma. Perché ognuno di noi preferirebbe essere voluto bene piuttosto che odiato. Uno dice, ma siccome tutti si odiano, devo farlo anch'io. Poi vede invece che qualcuno in questa situazione sa perdonare, sa amare, così dice, ah, interessante questo. Quello è già libero. E gli altri imparano a diventarlo. Quindi non è che dobbiamo aspettare che tutto il mondo cambia, allora non cambia mai nessuno. Basta che ci sia un testimone. Basta che ci sia una candela accesa, ecco, tutti possono accendere lì. Cioè, importante la responsabilità personale. Cioè, cosa voglio io? Voglio una vita felice, mica voglio una vita travagliata, insensata e stupida e buttata via nell'amarezza, nell'odio, no? Cioè, è molto più bella una vita così, quindi voglio una vita bella, basta. E tutti la vogliono e un po' alla volta ci si aiuta. E tra l'altro notate, no, che quando si prevede catastrofi, quando le si fa, è per farle. E in quel modo domini con le catastrofi. Se non ci fosse bisogna organizzarle, come anche le stragi, queste cose, vanno organizzate, come le guerre. Mentre invece la liberazione avviene sull'altra via, molto più semplice. In questa situazione vivete il contrario, ciò che vale la pena di essere vissuto, e vi accorgerete che è bello. Bene, possiamo allora chiudiamo qui.